Pierluigi, mi hai costretto a riandare indietro nella memoria e a fare un lavoro di ripescaggio della memoria per cogliere momenti, eventi, personaggi significativi che hanno accompagnato la storia del continente. Quindi mi sono fermato a prendere dagli anni dell'indipendenza in poi, altrimenti sarebbe stato complicato per il tempo. E quindi parlerò anche del vescovo, però ho individuato, secondo me, alcune figure, alcuni momenti storici, alcuni personaggi che possiamo collocare a giusto titolo in questo ideale pantheon dei martiri per la giustizia, per la pace, per la libertà, anche nel continente africano. E nel preparare questo lavoro in mezzo al trambusto che potete immaginare che c'è in questa città di Roma, che è diventata la vera e propria Sodoma e Gomorra del diritto e della legalità del nostro paese. Nel preparare questo mi sono andato a rileggere l'ultimo documento del Sinodo dei Vescovi sull'Africa del 94, Ecclesia in Africa, dove l'Africa viene paragonato alla vittima caduta sulla strada tra Gerusalemme e Gerico, vittima dei banditi. È un pensiero molto forte questo di Giovanni Paolo II, questo paragone dell'Africa come quella vittima sacrificale sulla strada tra Gerusalemme e Gerico. E per quanto riguarda l'Africa, la strada per Gerusalemme e Gerico si chiama Apartheid in Sudafrica. Infatti vi parlerò dei martiri di Soweto, i bambini di Soweto che sono stati uccisi, barbaramente uccisi dalla polizia razzista sudafricana. Per l'Africa si chiama la guerra fredda tra Est e Ovest, che era una guerra per l'Europa fredda, ma per il resto del mondo che era una guerra estremamente calda. E il prezzo pagato dal continente per questa contrapposizione tra Est ed Ovest verrà esemplificato dalla morte, dall'uccisione di un altro prelato, un cardinale, arcivescovo della città di Brazzaville, la mia città di nascita, che coraggiosamente ha portato avanti la sua battaglia. Vi parlerò di un altro periodo più vicino a noi, e quindi ci avviciniamo ai nostri tempi, di un martire laico, forse il più ricordato in questo momento in tutta l'Africa, a parte Monsignor Munzirwa, che è stato l'ex presidente del Burkina Faso, Thomas Sankara. Ed è interessante studiare la figura di Thomas Sankara perché è paradigmatica. Infine, terminerò, sarò in tutto questo molto veloce, non prenderò molto tempo, e almeno non più di quanto la vostra attenzione possa sopportare, e non potrò non parlare del genocidio ruandese, perché il genocidio ruandese, a mio avviso, rappresenta il cambio di paradigma nel continente africano. L'Africa ha conosciuto fino al momento dell'indipendenza la violenza del padre contro il figlio attraverso la colonizzazione. Il genocidio ruandese dimostra la violenza di Caino contro Abele, cioè l'Africa sperimenta la violenza del fratello contro il fratello e la possibilità concreta di una scomparsa collettiva di un continente intero. E quindi la vicenda di Monsignor Munzirwa va letta all'interno di questa gigantesca pulsione di morte che a un certo punto ha contagiato tutto il continente, a partire dal genocidio ruandese. Parto dal martirio dei bambini di Soweto, perché lì, in quella vicenda del razzismo istituzionalizzato del Sudafrica, cioè a un certo punto i bianchi, i boeri, decidono che in terra africana la loro vita quotidiana, i loro interessi economici dovevano separarsi dagli interessi, dalla vita dei nativi, degli indigeni. Quindi dal 1948 fino al 94, quando Mandela viene, come dire, liberato, esce dal carcere, noi conosciamo nel continente africano uno dei regimi di separazione, di apartheid, di razzismo più cruenti. Sono milioni e milioni le persone che sono state uccise, buttate in carcere, violentati, bambini maltrattati, con l'unica colpa di avere un colore di pelle diverso, di essere non bianchi. E quindi potrei ricordare delle grandi figure della lotta contro l'apartheid. Per i più anziani tra di voi ricorderanno la figura di Steve Biko, ucciso anche lui, sul quale hanno fatto uno straordinario film. Potrei ricordare il premio Nobel del 1964, Albert Luthuli, che hanno lottato contro l'apartheid. Ma la vicenda di Soweto aveva qualche cosa di particolare, perché dei bambini che chiedevano semplicemente di poter vivere da bambini, poter giocare, poter andare a scuola, poter avere una vita dignitosa in quella che è la periferia di Soweto, diventata un simbolo, un grande simbolo, lì si è consumato un martirio collettivo. La polizia sudafricana ha sparato e a viso aperto ha portata così molto ravvicinata contro i bambini, uccidendone un numero incalcolabile, ma anche se fosse stato solo uno di bambini. E lì il regime dell'apartheid ha dimostrato tutta la sua crudeltà, tutta la sua capacità di sviluppare una cultura di morte oltre che una cultura di separazione. Ricordiamo i bambini di Soweto, e chiuderò con questo, perché il razzismo di allora del Sudafrica, ipocritamente e cinicamente appoggiata dall'Occidente, perché il Sudafrica è uno dei paesi più ricchi del mondo, ricco di diamante, e soprattutto grande compratore di armamenti. Grande compratore di armamenti. Per cui di giorno si combatteva l'apartheid e di notte si facevano lucrosi commerci di armi, di diamanti con il Sudafrica. I martiri di Soweto sono paragonabili, almeno idealmente, a quegli altri martiri molto venerati in Africa, che sono i martiri dell'Uganda. Quei ragazzi che accettarono di andare a morire per salvaguardare quello che per loro era un bene prezioso, il bene della loro fede. L'eccidio di Soweto avviene nel 76. Nel 77, quindi poco più a sud del Sudafrica, a un'ora e mezza circa del Sudafrica, nel Congo Brazzaville, il piccolo Congo, Congo ex francese, scoppia la rivoluzione marxista, dei colonnelli dell'esercito prendono il potere e instaurano il marxismo, il regime marxista-leninista in Congo. Ovviamente tutto quello che non apparteneva alla sfera dell'ideologia marxista viene preso, buttato in carcere, c'è una grande repressione di massa, arresti arbitrari di tutti quelli che loro consideravano come controrivoluzionari, censura, e c'è questo vescovo di Brazzaville, una persona mite, che nessuno pensava potesse diventare una figura di violenta contrapposizione al regime marxista, alla dittatura. In realtà il marxismo era una copertura ideologica, in realtà era una vera e propria dittatura, fino a far diventare della Chiesa cattolica guidata dall'arcivescovo Émile Bielendin l'unica forza organizzata in grado di contrapporsi, per esempio, contro le politiche di collettivizzazione che mette in atto questo governo. I villaggi forzati, quindi la gente era obbligata a lasciare i propri villaggi per creare delle città artificiali in modo da avere un'agricoltura collettivizzata. Una violenza incredibile, perché in Africa il radicamento nella propria terra non è solo un radicamento materiale, ma anche un radicamento simbolico. Nella terra c'è il ricordo degli antenati, c'è un grande radicamento che ha valenze simboliche che non possono essere misurate in termini di guadagno economico. La repressione dei giornalisti, la censura, la repressione della stampa, la repressione di tutti quelli che non la pensavano come il regime, e soprattutto ha cominciato a denunciare la corruzione questo vescovo, un male endemico del continente africano. Voi immaginate un paese grande come l'Italia, con meno di 1,5 milioni di abitanti, che diventa la quarta produttrice di petrolio. E quindi via via questi rivoluzionari da quattro soldi cominciano a mettere molta acqua nel loro vino rosso della rivoluzione, perché i proventi del petrolio avevano creato un sistema di corruttelle che non era più compatibile con la rivoluzione. Quindi miliardi e miliardi di soldi affluiscono a Brazzaville, ma in quantità incredibile. La ELF, la nostra Eni, fortemente implicata nella produzione del petrolio, quindi un sistema di opacità nello sfruttamento del petrolio, dove non si sa mai quanto petrolio viene pompato, quanto viene pagato allo Stato, e non sapendo quanto viene pagato non si può nemmeno controllare quanto rimane nel paese. Quindi nonostante il quarto produttore di petrolio, il paese aveva dei livelli di povertà e ha ancora purtroppo dei livelli di povertà simili a qualunque altro paese del continente che non ha il petrolio. La maledizione del petrolio. Il petrolio è una vera e propria maledizione per il continente africano. E quindi la conferenza episcopale, questo vescovo comincia a denunciare la corruzione, comincia a produrre attraverso i Pax e Giustizia, le commissioni Pax e Giustizia, dei documenti molto, molto chiari, e soprattutto comincia a organizzare la comunità cristiana in piccole comunità di base. Qual è la riflessione secondo Émile Bielendin, ma anche secondo Christoph Munzirua? L'inculturazione non ci basta più. Era utile l'inculturazione, cioè quella possibilità che era data agli africani di esprimere la fede nella loro lingua e la liturgia secondo quello che è il genio della loro cultura. Ma se noi non diamo pane alle persone, se accanto all'inculturazione non traduciamo la fede come un momento di presa di coscienza e di liberazione da quello che Giovanni Paolo II chiama le strutture di peccato. All'epoca la sollecitudo rei socialis è tardiva, ma già all'epoca anche in Africa cominciava a soffiare il vento della teologia della liberazione. I gesuiti non erano a Brazzaville, ma erano vicini a Kinshasa con Christoph Munzirua, e quindi cominciano a tradurre nelle azioni pastorali quello che ho sentito, l'opzione preferenziale per i poveri, cioè la necessità per la Chiesa anche in Africa di mettere accanto, il mio professore diceva, La Chiesa non ci deve autorizzare di ballare e di cantare la messa nelle nostre lingue, perché noi comunque a ballare e a cantare lo facciamo fuori anche meglio. Quello che ci interessa è un Dio incarnato che decide di camminare sulle strade polverose dei nostri quartieri, dei nostri sobborghi, dei nostri villaggi, e a partire da questo cammino inventare strade di speranza. La parola non ci basta più cantarla e ballarla, ma la parola deve cantare e ballare nelle strade della trasformazione sociale e economica del paese. E lì cominciano i problemi della Chiesa in Africa. Problemi doppi: dovevano lottare contro le annunziature apostoliche, cioè il sistema delle ambasciate del Papa, che come in America Latina leggevano la teologia della liberazione in chiave di fiancheggiamento ai movimenti marxisti e leninista, anche in Africa ogni opzione sociale, economica, era letta come una presa di posizione, prima ancora che pastorale, ideologica, politica. E quindi i rapporti delle nunziature apostoliche verso la segreteria di Stato e all'interno soprattutto lottare contro la macchina del governo. E nei due paesi, nei due Congo, il Congo Brazzaville e il Congo Kinshasa, l'uno sotto la presa di una rivoluzione marxista però che cominciava a essere annacquata con i petrodollari dell'ENI e della ELF, dall'altro invece, all'altra parte del fiume, a Kinshasa, una delle più terribili e longevi dittature di tutta l'Africa, la dittatura di un certo Mobutu, folclorico Mobutu, ma c'era poco di folclorico nel suo modo di guidare le cose. Quindi voi immaginate un paese grande quanto tutta l'Europa occidentale, il Congo democratico, il più ricco in assoluto del pianeta, più ricco ancora del Brasile. C'è di tutto nel territorio congolese: primo produttore di diamante, primo produttore di rame, primo produttore di oro, e una potenzialità idroelettrica. E si dice che il Signore, dando le ricchezze a ogni nazione della terra, camminando con un vassoio, a un certo punto è arrivato sopra il Congo, il vassoio è caduto e il Congo si è ritrovato. Quindi viene definito uno scandalo geologico. Ebbene, l'Occidente, per poter avere una mano sulle ricchezze del Congo, ha permesso una dittatura di 37 anni di regnare incontrastato con un corteo incalcolabile di morti, di arresti, di torturati, di donne stuprate. E nonostante questo Mobutu veniva accolto con tutti gli onori in tutte le cancellerie occidentali. E quindi e Monsignor Munzirwa, Monsignor Biayenda Brazzaville e Monsignor Munzirwa, allora era ancora padre provinciale dei gesuiti del Congo, cominciano quindi a lanciare questa specie di movimento all'interno della Chiesa, che doveva portare alla nascita un embrione di teologia della liberazione africana, un momento di grande fermento guidata da grandi teologi come Jean-Marc Ayrault, che verrà ucciso anche lui, Padre Mweng, che verrà ucciso anche lui a Yaoundé. Cioè non ci basta più l'inculturazione, adesso noi in un continente più povero ancora dell'America Latina, la fede è irrilevante se la fede non diventa quel motore di cambiamento all'interno della società. E questi, il 17 di marzo del 1977, Monsignor Biayenda viene prelevato nel suo ufficio e ucciso poco dopo Brazzaville, il suo corpo nascosto sotto la terra. La sua morte provoca una grande indignazione nel paese e il paese è stato sull'orlo della guerra civile. Io mi ricordo ancora l'esercito mobilitato, la gente pronta a scendere in piazza per vendicarlo, diciamo, erroneamente. Viene letto però durante i suoi funerali una sua lettera, dove sapeva che un giorno sarebbe stato ucciso. E c'è una similitudine, mi veniva la pelle d'oca nel sentire quello che sentivo su Oscar Romeo, il presentimento di una morte possibile che è messa in conto. E però diceva attenzione e faceva una citazione in latino dove diceva che ricordatevi sempre il giorno in cui celebrerete i miei funerali che il sangue dei martiri è un seme per il cristianesimo. Il sangue dei martiri è un seme per il cristianesimo. E quindi esortava la gente a non piangere i giorni dei suoi funerali, ma a diventare coloro che nei sobborghi poveri della nostra città continuavano questa opera di speranza. La Chiesa come luogo della speranza, la Chiesa come il luogo dell'incarnazione del Regno, un Regno che deve ancora avvenire nella sua parusia, ma che deve essere, che deve cominciare a costruirsi attraverso sentieri di giustizia oggi. E allora in questo contesto arriva il genocidio ruandese del 94. Difficile capire, io ho delle mie idee su come scoppia il genocidio, ma voi immaginatevi da aprile a giugno a luglio, in 3 mesi, 1 milione di persone vengono uccise. Ma non vengono uccise con le pallottole, vengono uccise con la macete. E uccidere con la macete significa guardare a distanza estremamente ravvicinata la persona che si sta uccidendo. E i vicini di casa si sono uccisi tra di loro, i compari di matrimonio e di battesimo si sono uccisi tra di loro. La gente che aveva parentele attraverso i matrimoni si sono uccisi. È il più grande genocidio di prossimità, con l'ONU e l'Occidente che non hanno fatto altro di prendere e di andarsene, di girarsi dall'altra parte. Una cosa che non si rimprovererà mai abbastanza a Clinton, a Mitterrand e a tutti quelli che in quel momento potevano ma non hanno fatto. È stato il grande fallimento anche della Chiesa in Africa, sulla quale ancora la Chiesa deve dare delle risposte. Come mai un paese con circa il 90% di cattolici si sono potuti uccidere in questo modo? E quindi si è cominciata a fare questa grande riflessione che Monsignor Biayenda e Monsignor Munzirwa proponevano, la differenza tra evangelizzare, tra battezzare e evangelizzare. Se la fede non si incarna nelle strutture sociali e economiche, non trasforma e converte le strutture, rimane una vernice superficiale che non attraversa e non informa nel suo interno la comunità. E lì ci furono delle grandi testimonianze di persone. La Chiesa qui è stata vigliacca, Molti sacerdoti hanno chiamato i miliziani per dire venite nella mia Chiesa, ci sono degli Hutu da uccidere. E altri figli e figlie della Chiesa si sono macchiati materialmente di crimini orrendi, di genocidi. Una grande catastrofe, forse la più grande catastrofe dell'Africa dopo la schiavitù e la colonizzazione, solo che là era per mano di altri, qui era proprio, come dicevo, l'Africa ha toccato con mano la violenza di Caino contro Abele. All'interno di questo non dobbiamo ricordare però come martiri tutti quei sacerdoti, tutti questi laici, proprio in nome della loro fede. hanno preferito morire piuttosto che dare i bambini Tutsi o Hutu che erano dati loro in carico. Vorrei ricordare qui Laurent Kageruka, mio compagno di studi alla Gregoriana a Roma, un gesuita preparata ma anche sensibile, che pur potendo avere una prestigiosa cattedra di insegnamento alla Gregoriana, come fanno tanti africani, quelli poi che il Vaticano sceglie in modo privilegiato per farne dei vescovi, quelli tanto per intenderci con i pantaloni ben stirati e le scarpe nere ben lucide. Kageruka sceglie di tornare in Ruanda e di lavorare in un centro per la pace con bambini Tutsi e bambini Ruanda, e bambini Tutsi e bambini Hutu. E quando inizia il genocidio, pur essendo lui Hutu, è stato tra i primi a essere ucciso. E ogni volta che vado a Kigali, prima di fare qualunque cosa, vado sulla tomba di Laurent Kageruka, un martire che nessuno ricorderà perché nessuno lo conosce, però mi sentivo di ricordarlo, perché più di tutti ha tenuto fede a quello che erano i nostri ideali universitari. E che Munziruwa viene ucciso subito dopo, a Bukavu, che è una delle aree in questo momento più martoriate di tutto il continente africano, la parte orientale del Congo. E, sto andando verso la conclusione, non dimentichiamo il Congo. E, è facile dire guerra tribale, è facile per un occidentale dire è una guerra tribale, perché dire guerra tribale significa è roba loro. Sono abituati ad ammazzarsi sti negri, amano il sangue. La guerra del Congo è una guerra nostra, questo ce lo dobbiamo sempre ricordare. Vi ricordate quella pubblicità? Un diamante per la vita. Ebbene, un diamante per la vita vi ha condotti a Roma. Sono migliaia e migliaia di bambini che muoiono nelle cave, nei fiumi, 12 ore senza scarpe, a setacciare il fiume alla ricerca di diamanti. Significa donne stuprate, perché c'è lo stupro etnico che sta diventando una piaga delle guerre moderne. Donne stuprate una, due, tre volte da eserciti governativi, dalle miliziane, e che hanno perso il gusto di vivere, hanno perso il gusto della relazione, hanno perso il sorriso. È una donna africana che perde il sorriso, è una donna morta. Tutto questo perché? Per permettere a noi di avere il cellulare. Per permettere a noi di poter scrivere con il computer, per permettere a noi di poter prendere l'aereo, perché c'è una materia che si chiama il coltan, che tanti non conoscono, Colombo Tantalite, il suo nome scientifico, che si trova purtroppo, per sfortuna per i congolesi, solo in Congo, e in nome di questo prodotto la guerra del Congo è diventata una guerra infinita, non finisce più. Non dimentichiamo il Congo e non dimentichiamo Christophe Munziruwa, che in questo contesto così difficile ha predicato, come dice l'Apostolo, a tempo e a controtempo, la necessità del dialogo, la necessità della pace, e viene ucciso per questo nel 98, proprio quando la guerra stava arrivando nel territorio congolese, coraggiosamente ucciso come il cardinale Biayenda. E infine Thomas Sankara, e chiudo davvero. Thomas Sankara è un giovane capitano dell'esercito del Dahomey, del Burkina Faso, ex Alto Volta, e diventa presidente della Repubblica dopo un colpo di Stato contro la corruzione. Era un potere corrotto, lui fa questo, a 34 anni fa questo golpe e diventa presidente. Non va ad abitare nel palazzo presidenziale, non sceglie di comprarsi una lunga, grossa Mercedes per camminare nelle strade polverose di Ouagadougou, dove c'era una sola strada asfaltata che andava verso l'albergo internazionale dove alloggiavano gli stranieri. Sceglie di continuare a vivere nella sua casa, sceglie di continuare a utilizzare la vecchia Renault 4 che aveva comprato appena rientrato dalla Francia, chiede ai burkinabè di cambiare modello di sviluppo, di consumare ciò che producono e non il pane, il cui grano viene dall'Occidente e così via dicendo. E soprattutto chiede al suo paese di non pagare più il debito all'Europa, perché era un debito iniquo, era un debito ingiusto. Come diceva lui, pagando il debito i banchieri di Londra continueranno a prosperare, però se noi rifiutiamo di pagarlo saremo noi ad avere la vita. Per la vita del nostro popolo dobbiamo smettere di pagare il debito. Però lo dobbiamo fare tutti, tutti i paesi africani, perché se lo faccio solo io, diceva Thomas Sankara, se lo dovessi fare solo io, l'anno prossimo non sarò più qui a raccontarvi questa cosa. Era nell'83, nell'84 Thomas Sankara fu ucciso e oggi si sa che nel complotto della sua uccisione c'erano i servizi segreti francesi in collaborazione con l'attuale presidente del Burkina Faso. Un martire laico, però nel contesto di grande sofferenza dell'Africa, di mancanza di speranza dell'Africa, Thomas Sankara ci dice che o noi torniamo a ascoltare il ventre profondo del popolo, perché c'è una classe intellettuale africana che pretende di essere lievito nella pasta stando fuori dalla pasta, e invece no, Thomas Sankara ci insegna che si può essere dentro la pasta e dall'interno della pasta creare dei cammini di speranza anche per il continente africano. Grazie.